E da dove parte questo giansenismo? Dicevamo, Martina diceva che una delle cause del giansenismo è la controversia sulla grazia. Se vi ricordate, vi ho già detto come il Concilio di Trento aveva lasciato il campo aperto riguardo al rapporto tra grazia e libero arbitrio, cioè aveva ribadito, per rispondere a Lutero, che entrambe le due realtà erano presenti nella dinamica della fede, quindi grazia e libero arbitrio, affermate entrambe da parte del Concilio di Trento, ma non sciolta la questione sul loro rapporto. In che nell'atto di fede, dunque, grazia e libero arbitrio come si rapportano? Qual è il ruolo dell'uno e qual è il ruolo dell'altro? Sembra che se uno dà preminenza alla grazia, manca dunque l'azione dell'uomo libero arbitrio, se uno dà preminenza al libero arbitrio, manca allora la forza della grazia. Qual è dunque il rapporto fra le due realtà? Questo è un problema antico nel cristianesimo, è un problema che diciamo, si presenta in tutto l'arco della storia del cristianesimo, da Agostino con i Pelagiani, vi ricordate, poi dopo il neopelagianesimo all'inizio del Medioevo e su l'agostinismo eccetera eccetera, finché arriviamo a Giansenio, il giansenismo e poi dopo più avanti, quindi il problema tra grazia e libero arbitrio, che poi è il problema tra ascesi e mistica, tra quietismo e rigoristi, no? Continua sempre ad assediare la mente dell'Occidente, per gli orientali non è un problema. Ma perché per loro non c'è distinzione? Non c'è distinzione. Noi affermiamo il problema del libero arbitrio, il problema dell'umanità, il problema delle immagini, il problema delle reliquie, dei corpi. Per loro non c'è problema. Tutto quanto è divinizzato.
La Chiesa orientale ha conosciuto la scolastica?
No, assolutamente. No, no,
assolutamente.
Eh? Sì, appunto. Sì. Non c'è problema, siamo noi che ci facciamo di questi problemi. Ma loro ne hanno altri, Non è che gli mancano i problemi, ma questo non ce l'hanno. Bene, allora da dove comincia questo dibattito? Comincia nei Paesi Bassi, come dicevamo. Paesi Bassi, Baio è alla ricerca di una sintesi con la realtà protestante e in questa ricerca di sintesi con il protestantesimo, di riavvicinamento al protestantesimo, cerca di diminuire, di annichilire il più possibile il libero arbitrio. E arriva a parlare di un libero arbitrio soltanto come mancanza di costrizione fisica. Dunque l'uomo sarebbe libero perché non è costretto fisicamente, perché nessuno gli mette un cappio al collo e lo porta da qualche parte. Ma interiormente l'uomo non può nulla senza la grazia, dunque non ha una vera libertà interiore di aderire a Dio. Dio si presenta all'uomo e l'uomo aderisce a Dio in virtù di questa grazia che si manifesta a lui. Se andate a vedere adesso la mostra di Caravaggio, vedete l'importanza della luce, la forza della luce, la luce che interviene nella vita della persona e la persona cambia la sua condotta. Un po' è questi colori, questo scambio, questo contrasto tra luce e tenebre. Bene. Gli risponde allora l'altra scuola, che è quella dei gesuiti, e in particolare questo signore che si chiama Alessio, il quale invece insiste sul libero arbitrio, dicendo sì, c'è la grazia, ma c'è il libero arbitrio, e il libero arbitrio nell'uomo è talmente forte, talmente accentuato, che può perfino opporsi alla grazia. Quindi non è vero che l'uomo è portato dalla grazia, è indotto dalla grazia a una trasformazione, l'uomo può dire no alla grazia, può rifiutare la grazia, tanto è forte il suo libero arbitrio. Ed è la capacità dell'uomo di autodeterminarsi, di essere autonomo nelle sue decisioni, di dire sì o no a Dio, sì o no alla proposta che viene alla vocazione cristiana.
Solo in senso positivo, perché penso che adesso ancora non è molto risolto, non è molto che anche a livello di psicanalisi, questi dottori di neurologia,
sì.
Credo che adesso non è una cosa definitiva.
Che cosa?
Il libero arbitrio, perché dicono una scelta della persona è legata ancora a qualcosa che gli impone un certo, non so, un'esperienza.
Vabbè, questa però è una questione sui determinismi, questa cosa, sui behaviorismi, tutta questa faccenda qui è un'altra cosa. Qui parliamo di concetti a livello ontologico, non parliamo di psicologia, non parliamo di condizionamenti di tipo. Sì, però la psicologia ragiona, capito, sulla fenomenologia, cioè ragiona su un livello che non è quello ontologico. Qui parliamo proprio di ontologia, cioè l'uomo dal punto di vista esistenziale, lui può opporsi o no alla grazia. Questo è il punto della faccenda. Può scegliere, opporsi perfino o no. Questo è una dinamica diversa da quella psicologica. Va bene, e le due scuole si affrontano e Pio V condanna Baio, ma il problema è che, attenti bene, che la formulazione di questa condanna risulta ambigua. La formulazione di questa condanna risulta ambigua e fa sorgere la questione di quello che si chiama il comma pianum, che non è il comma è la virgola, pianum non significa che è piano, ma di Pio V che ha promulgato questo documento. Leggiamo il dettato di questo. No, il comma pianum è la definizione della questione che nasce in base che nasce su questa virgola, cioè nel documento sostanzialmente manca una virgola. Manca una virgola e quindi la mancanza di questa virgola dà luogo a una doppia interpretazione, e la doppia interpretazione è questa: nel primo caso, cioè nel caso in cui ci possono essere collocate due virgole in questo comma, in questo articolo, nel caso di una prima interpretazione che è quella favorevole ai baianisti, si può affermare che la condanna di Pio V, di Pio V rispetto a questa, alle espressioni di Baio, riguarda le espressioni, ma non in quanto espressioni di Baio. Mi spiego? Cioè condanna la dottrina in senso generale, ma non in quanto pronunciata da Baio. Per dire, io Baio, scrivo un libro su, non so, la dottrina del libero arbitrio, arriva una condanna sulla dottrina del libero arbitrio, ok? Significa che dunque il Magistero, la Santa Sede dice, guardate, sul libero arbitrio, visto che si è animata questa discussione, non accettiamo queste definizioni. Senza dire che però queste definizioni sono state espresse da Baio. Che significa? Significa che dunque Baio può continuare la sua ricerca perché non è stato condannato in senso diretto. È stata soltanto messa, diciamo così, tracciata un quadro sull'errore possibile riguardo al libero arbitrio. Mi spiego? L'altra interpretazione invece, che è favorevole ai gesuiti, o che è sostenuta dai gesuiti, cioè quelli che sono avversi, contrari a Baio, è che invece il documento di Pio V condanna le espressioni sul libero arbitrio in quanto manifestate da Baio. Dunque condanna Baio. In questo caso Baio non può più andare avanti con la ricerca, non può più procedere con il suo ragionamento, perché è stato bloccato. Ok? Allora, qual è il problema di fondo qui, a parte la quisquilia sul comma? Il problema di fondo è che in questo periodo il Magistero sembra cambiare segno. Anziché attuare una condanna di dottrine erronee, quando queste dottrine si sono manifestate, dunque una condanna successiva all'espressione della dottrina. Qui il magistero sembra invece operare una condanna, una censura previa, una censura preventiva. Mi spiego? Con una censura preventiva rischia però di bloccare la ricerca. È chiaro? Perché questo è il problema fondamentale di questo tempo, eh? Più che la questione dottrinale, vedremo, morale, è questo il problema di questo tempo. Quella che si chiamerà poi più avanti, quando vedremo svilupparsi il giansenismo, la questione, o meglio il problema, sulla questio iuris e questio facti, cioè il magistero condanna la realtà nei fatti o la condanna soltanto a livello di principi. Ok? Mi spiego? Può il magistero condannare una realtà come di fatto espressa da un individuo? O può soltanto attenersi a una condanna riguardo a una dottrina in riferimento ai suoi principi? Questo è il punto della questione. Va bene. 1980 del Denzinger, trovate la questione, c'è una nota che vi spiega molto bene la doppia interpretazione. 1980 del Denzinger, ecco qui. Allora vi leggo la censura, cioè la condanna finale. Queste proposizioni, quelle appena elencate, estratte appunto dal libro di Baio, queste proposizioni, che sono state valutate con un rigoroso esame in nostra presenza, sebbene alcune da un certo punto di vista possano anche essere sostenute nel senso proprio e rigoroso delle parole, inteso da coloro che lo propongono, noi con l'autorità del presente scritto le condanniamo, le rifiutiamo e le rinneghiamo. Il problema il problema è nel senso proprio e rigoroso delle parole, inteso, virgola o no. Nel documento non compare questa virgola. Non comparendo questa virgola, uno può legare le espressioni successive o alla frase precedente, oppure staccarle dalla frase precedente. Se le lega alla frase precedente, allora risultano condannate le dottrine in quanto espresse dall'autore. Se invece ci mette la virgola, e allora esclude le dottrine espresse dall'autore, e la condanna si riferisce soltanto alle dottrine espresse in linea di principio. Va bene? Ad ogni modo qui è spiegato in modo chiaro nella nota del Denzinger, se volete chiarimenti su questa faccenda. Quello che a me interessa è soltanto la questione di fondo, cioè che da questo momento in poi comincia un dibattito sulla facoltà del magistero di giudicare la dottrina. Il magistero giudica soltanto l'aspetto di principio o giudica la realtà nei fatti? È un magistero che condanna i principi, dei principi, oppure è una censura preventiva che va a bloccare la ricerca degli autori? Questo è il dibattito. Bene, questa controversia, capite, siccome questa mancanza della virgola suscita dibattito e lascia aperto il campo al dibattito, e allora altri si avvicendano in questa diatriba. E infatti arriva Bagnes, che è un domenicano, il quale torna a difendere Baio. Tutta quanta la controversia sul giansenismo non è tanto una controversia su dei, sì, va bene, è una controversia su dei principi, ma parte tutto da qui, cioè ci sono nel giansenismo i difensori di Baio, che sono i giansenisti, e gli avversari di Baio, che sono gli anti-giansenisti. Quindi la problematica, il tema è stato posto da Baio sulla questione del libero arbitrio. E poi, successivamente, finché arriviamo al dibattito giansenista, tutto quanto si svolge nell'ambito di queste due fazioni, a favore di Baio o contro Baio. Quindi Bagnes, questo domenicano, interviene a favore di Baio e parla ancora di una dottrina, accentua se volete ancora il punto di vista di Baio, parlando anche di una predeterminazione fisica, cioè che Dio agirebbe nella vita delle persone predeterminandole anche da un punto di vista fisico. Dunque la grazia avrebbe questo superpotere, questo strapotere sulla vita delle persone, determinandone anche le mozioni fisiche, non soltanto quelle interiori. Di nuovo un altro gesuita che si chiama Molina, che invece avversa questo tipo di dottrina, e il quale parla soltanto di una prescienza, cioè Dio non può predeterminare. Dio invece è munito di una sorta di prescienza, nel senso che vede in anticipo quello che accadrà nella vita di una persona. Ma la prescienza da parte di Dio non significa, dice il gesuita, una predeterminazione. L'esempio che viene offerto a questo riguardo è quello del cacciatore che in cima alla montagna vede la lepre e prevede che la lepre passi dopo un certo arco, no? In un certo punto e li spara. Quindi non è che il cacciatore predetermina la lepre ad andare verso un certo punto, ma essendo in un punto alto vede la traiettoria e dunque prevede il passaggio e spara. Quindi una cosa è la prescienza, dice il gesuita, una cosa è la predeterminazione fisica. A Roma la Santa Sede nomina una commissione che si chiama De Auxilis, commissione De Auxilis, la quale esamina le posizioni dei due contendenti e poi arriva a decretare non una condanna dell'uno o una condanna dell'altro, ma si limita a decretare il silenzio da parte di entrambe le fazioni. Perché arriva a questa, diciamo così, a questa misura e non invece non ritorna alla condanna precedente di Baio? Perché la Santa Sede nel frattempo, come molta parte della Spagna, molta parte dei teologi spagnoli, domenicani in generale, sono a favore di Baio, cioè sono agostinisti e avrebbero volentieri condannato Molina. L'unica ragione per cui non arrivano alla condanna di Molina è che temono in questo modo di danneggiare eccessivamente la Compagnia di Gesù, che già era avversata da posizioni politiche, da regni, e quindi per non danneggiare la posizione della Compagnia di Gesù decidono di decretare questo silenzio di entrambi i partiti.
Cioè? Lui ha condannato Obaio e l'altro
io. Esattamente. Apposta che la posizione naturale sarebbe stato quello di ribadire Pio V, e invece a questo punto non ribadiscono più Pio V, ma decretano il silenzio, perché sarebbero stati favorevoli a Baio nel loro sentire. Tutta quanta anche la teologia spagnola sarebbe stata agostinista, cioè favorevole a Baio, ok? Quindi avrebbero decretato volentieri una condanna a Molina. Questo era il punto della questione. Non lo fanno perché avrebbero danneggiato eccessivamente la Compagnia di Gesù. Questo per dire che cosa? Per dire che a questo punto abbiamo già pronti, diciamo, i due schieramenti. Da una parte i favorevoli a Baio e dall'altra parte i contrari a Baio. ossia da una parte i giansenisti ante litteram e dall'altra parte gli anti-giansenisti ante litteram, perché chiaramente Giansenio ancora non aveva prodotto la sua opera, che vedremo più tardi. Però già i due schieramenti erano pronti. E quali erano questi schieramenti? Leggiamo questo passaggio che ci aiuta a sintetizzare le due posizioni, perché non è soltanto una questione dottrinale qui, è una posizione culturale, antropologica. Allora, l'una di queste, diciamo, di queste linee, l'una era conservatrice della tradizione agostiniana. Qual era? Baio. Ok? Baio, tutto questo filone, diciamo, cattolico, che andava recuperando quello che era stato sottratto loro dalla riforma protestante. Perché ricordate, Baio arriva a questa formulazione sul libero arbitrio perché vuole avvicinarsi al protestantesimo. Dunque, l'una era conservatrice della tradizione agostiniana, rigorista e favorevole alla conservazione dell'autorità dei vescovi. Vi ricordate il peso che hanno avuto i vescovi dopo il Concilio di Trento? La chiesa locale, i vescovi, la catechesi, la parola, tutta questa realtà. E rigorista, cioè puntava su un impegno rigoroso da parte dei cristiani, non un impegno a buon mercato, ma un impegno a caro prezzo. Quindi puntava su una riforma, era una corrente riformistica questa, una corrente. L'altra era piuttosto progressista, in quanto sotto l'influsso dell'umanesimo estendeva le capacità dell'uomo. L'altra era invece fiduciosa dell'uomo, lasciamo perdere tutto è peccato, lasciamo perdere, l'uomo ha il suo libero arbitrio, l'uomo può investire, fare il mercante, essere propositivo, avere iniziative, perché tutto quanto bloccare, attenzione, col fucile puntato, è peccato, non è peccato, questo, quell'altro, no, progressismo, i casisti, i casuisti. No? Che con questa casistica davano una sorta di flessibilità alla norma. Non atteniamoci ai principi così, vediamo in concreto, nelle situazioni, come si può rispondere. Non è possibile tutto quanto richiamare, no? Rimandare al principio, vediamo in situazione come sta la morale. Quindi i gesuiti erano questi progressisti, cioè che fidavano di più nelle capacità dell'uomo, nel libero arbitrio, nelle capacità imprenditoriali, e quindi giocavano in qualche modo col principio, con la norma. Essa trovava nel molinismo la teoria adatta a spiegare lo spazio di libertà dell'uomo nei rapporti con la grazia di Dio. Dunque c'è un libero arbitrio e tra l'uomo e Dio c'è un negoziato aperto. Non è Dio che interviene sull'uomo e lo costringe a fare quello che vuole lui. C'è un negoziato aperto, cioè l'uomo propone, l'uomo ha un suo progetto, un suo obiettivo, Dio interviene e c'è una sorta di compromesso fra le due realtà. Autonomo che si afferma nel sociale, che è imprenditore, geniale nell'ambito economico, machiavellico in politica, piuttosto largo nei costumi.